A mio parere è importante tenere conto dei tre attori sociali che entrano nella relazione. Se noi parliamo del rapporto fra Chiesa e mafia, dobbiamo considerare da una parte appunto cos'è la mafia, che cosa significa per la mafia la religione, la religiosità, la ritualità, l'andare in chiesa, l'esibire questa forma di devozione. Dall'altra parte però, come in tutti i fenomeni sociali, dobbiamo tenere conto anche e Monsignor Raspanti ci ha illustrato quelle che sono state le posizioni ufficiali della Chiesa nel tempo, ma c'è anche un vissuto pastorale della Chiesa che entra direttamente in relazione con i singoli soggetti mafiosi che bisogna considerare. Quindi dobbiamo considerare la mafia, dobbiamo considerare la Chiesa, ma dobbiamo considerare un terzo attore sociale che è lo Stato. Perché molto spesso c'è una forma di triangolazione per cui dentro la contrapposizione di cui Monsignor Raspanti poco fa parlava fra Stato e Chiesa si inserisce la mafia. E si inserisce la mafia su una serie di argomenti, su cui poi spero ci sarà il tempo anche di ritornare, che sono degli argomenti caldi su cui i mafiosi trovano talvolta una sponda per sfuggire alla dimensione civica, trovano una sponda all'interno della Chiesa. Mi riferisco in particolare ad alcuni temi che sono per esempio quelli del peccato, il rapporto fra peccato e reato da una parte. La Chiesa ha nel tempo molto spesso tenuto distanti questi due livelli. Quello che è peccato è diverso da quello che è reato, non è detto che quello che è reato sia considerato dalla Chiesa un peccato. Ci sono delle vicende specifiche che per esempio sono accadute in Sicilia nel 1997, quando un frate carmelitano, Don Mario Frittitta, è stato arrestato perché, secondo i giudici, aveva favorito la latitanza di Pietro Aieri. Padre Frittitta si era recato durante il periodo della latitanza di Aieri nel suo covo, lo aveva confessato e gli aveva anche portato l'Eucaristia. Nel far ciò, e appunto lo Stato processa, e poi padre Frittitta è stato in primo grado condannato e poi assolto per aver commesso il fatto nell'esercizio della sua professione, quindi andiamo ai patti lateralensi. Cosa accade? Il problema per lo Stato non è tanto il fatto che lui sia andato a confessare, perché è un problema della Chiesa, ma quanto il fatto che, avendo confessato, ha poi favorito la latitanza perché ha fatto di tutto per non raccontare dove si trovava Pietro Aieri. All'interno della Chiesa, proprio in questa occasione, si sviluppa una riflessione. E le posizioni che la Chiesa assume fanno vedere come il problema dei rapporti fra Stato e Chiesa non sia chiaro e come dentro questo vuoto e questo equivoco si inseriscano i mafiosi per sentirsi legittimati, protetti dalla Chiesa contro lo Stato stesso, cioè in una maniera assolutamente perversa. Cosa accade? Che i confratelli di padre Frittitta scrivono sul giornale che il metodo antimafia di Caselli non è cristiano, prendendo quindi, facendo diciamo un'invasione di campo relativamente a quella che è la dimensione laica dello Stato. Analogamente, per quello che riguarda la posizione di Frittitta, si scatena all'interno della Chiesa una riflessione per cui ci sono da una parte i carmelitani che si schierano a favore di padre Frittitta dicendo che padre Frittitta ha fatto quello che era giusto fare perché un sacerdote deve intanto portare i sacramenti alla pecorella smarrita. Dall'altra c'è Monsignor De Giorgi, che era allora l'arcivescovo di Palermo, che convoca cinque saggi e che chiede loro di esprimere il proprio parere relativamente a questa vicenda. E i cinque saggi dicono che si è trattato di una indebita cappellania, che significa che è vero che il Vangelo parla della necessità di riportare la pecorella smarrita al gregge, ma non dice mai che bisogna portare il gregge nel covo del latitante, che quindi quello che ha fatto padre Frittitta è stato un andare oltre. I cinque saggi esprimono anche all'interno del loro documento una posizione molto importante, molto interessante, relativamente anche a altri due temi che sono dei temi chiave nella relazione fra Chiesa e mafia, che sono il pentimento, il rapporto fra pentimento e collaborazione e il rapporto fra giustizia divina e giustizia terrena. Laddove io parlo di una assoluta differenza fra pentimento e collaborazione, il che è assolutamente giusto, è lecito, in quanto la legge dice che il collaboratore di giustizia non è assolutamente chiamato ad essere pentito, perché altrimenti avremmo uno stato autoritario se potesse entrare nelle coscienze. E quindi il rapporto di collaborazione è un rapporto di scambio, mentre la dimensione del pentimento è una dimensione che riguarda soltanto la Chiesa. Il problema è come leggo questi due elementi. Molto spesso la Chiesa ha avallato le posizioni che sono identiche a quelle di alcuni mafiosi, che il collaboratore di giustizia è un soggetto che in qualche modo ha tradito. I collaboratori di giustizia, io stessa sono andata a fare un'intervista, ho fatto delle interviste fra i parroci siciliani nei primi anni del 2000, che poi sono confluite anche in parte nella mafia devota, e uno degli elementi, io l'ho chiamata patologia comunicativa, il modo in cui tanti sacerdoti parlavano dei collaboratori di giustizia era identico al modo in cui ne parlavano gli stessi mafiosi. Uno mi ha detto addirittura: sono esseri a Dio spiacenti e agli amici suoi. Il più grande peccato è la delazione. Io ho detto: ma non è l'omicidio? Mi ha detto: no, è la delazione, è il peccato di Giuda. Allora, questo naturalmente riguarda una parte circoscritta degli ecclesiastici, però questo fa capire come ci sia una notevole confusione su questi temi. E quando la mamma di Brusca dice: solo la giustizia, io non credo nella giustizia divina, nella giustizia terrena, ma credo solo nella giustizia divina, perché solo la giustizia divina è quella che non sbaglia mai, queste parole rievocano le stesse parole che il sacerdote che ha celebrato le esequie di Greco a Ciaculli ha detto nei confronti del cosiddetto senatore. Noi come Chiesa non possiamo esprimere alcun giudizio nei suoi confronti, solo alla giustizia divina non sbaglia, la giustizia terrena può sbagliare. Analogamente questo è accaduto anche durante i funerali di Vito Ciancimino, dove appunto il sacerdote celebrante ha detto: ha fatto bene in terra e Dio lo giudicherà. E allora vi rendete conto che tutto questo crea degli elementi, dei vuoti in qualche modo, all'interno dei quali la mafia può inserirsi per poter utilizzare strumentalmente i riti e la Chiesa ai propri fini. E vado a rispondere alla domanda: per quale ragione i mafiosi sono religiosi? Qual è il motivo per il quale devono manifestare la loro fede? Che funzione ha la religione? Si tratta di vera religione, si tratta di vera fede o si tratta soltanto di un elemento strumentale? Allora io qui vi dico che una risposta a questo quesito non la do, non la posso dare e non mi compete. Come studioso io posso osservare quello che accade e posso però analizzare anche le conseguenze delle manifestazioni esterne di quello che accade. E posso dire, con l'esperienza che ho avuto nell'andare anche a intervistare alcuni collaboratori di giustizia, alcune donne, nel leggere pagine e pagine di materiale processuale, posso dire che per i mafiosi la fede sia soltanto una dimensione strumentale è superficiale, è approssimativo, non ci aiuta a capire la profondità di questo fenomeno. Sicuramente da un punto di vista organizzativo la religione ha una funzione di legittimazione. La Chiesa è sempre stata potente, ostentare un connubio forte con la Chiesa significa in qualche modo potere godere del suo plauso e godere di riflesso del suo potere. Nel quartiere di Santa Maria del Gesù, Stefano Bontate, che era il capo della mafia negli anni Ottanta, ucciso da Totò Riina durante appunto la seconda guerra di mafia, aveva dei banchi della chiesa, che i primi, che rimanevano sempre vuoti anche quando lui non andava in chiesa, perché quel vuoto doveva rappresentare la sua presenza. Quindi era importante che all'interno della chiesa e che i fedeli sapessero che il mafioso aveva un suo posto e un suo riconoscimento. Quindi una forma di legittimazione, una forma di anche edulcorazione. I mafiosi hanno sempre presentato se stessi come coloro che appunto in qualche modo difendono la giustizia divina, aiutano il debole, fanno giustizia al posto di uno Stato che giustizia non fa. E avere in questo la protezione dello Stato diventa un elemento fondamentale. Della Chiesa diventa assolutamente un elemento fondamentale. Esistono poi però degli altri livelli che non bisogna neanche dimenticare. C'è una dimensione intima. Gaspare Mutolo diceva, perché sono religioso, i mafiosi sono fatti di carne e di ossa. Anche noi abbiamo bisogno di credere. Leonardo Messina, che è diventato collaboratore di giustizia, ha raccontato: io prima, quando uccidevo, andavo in chiesa e mi facevo la comunione. Ora che sono diventato collaboratore di giustizia, mi sento un traditore e non riesco a fare la comunione. Come può accadere tutto ciò? Francesco Paolo Anselmo dice che dopo che faceva gli omicidi andava in chiesa a ringraziare la Madonna e a chiedere alla Madonna di avere la possibilità di continuare ad uccidere. E lo faceva dal suo punto di vista in perfetta, fra virgolette, razionale e conseguenziale logica. E allora, se tutto ciò è accaduto, quindi la fede comunque diventa la fede distorta, chiamiamola come vogliamo, a me non interessa, non entro nel merito, ciò che loro pensano sia un vissuto di fede, diventa un elemento che li aiuta anche ad affrontare la quotidianità, legittima il proprio potere pubblico, crea consenso e talvolta dà anche una dimensione identitaria forte. Non so se vi ricordate i pizzini di Provenzano, pieni di appunto Madonna, vi ti benedica, Dio ti protegga, la Bibbia segnata da tutte le parti, le citazioni o d'altro, tutto questo perché? Perché in qualche modo legittima e dà forza all'organizzazione criminale che si presenta come la vera interprete della missione, in qualche modo, della giustizia divina. In questo modo, appunto, Cosa Nostra ha avuto per largo tempo consenso. La Chiesa, su questo non mi posso soffermare, in qualche modo fino agli anni, fino al 1963 come prima fase, poi c'è una seconda fase che va dal 1963 fino al 1993, strage di Ciaculli, omicidio di padre Pino Puglisi, in cui si comincia a interrogare, spaccandosi, ma comunque comincia a mettere il problema mafia dentro la sua riflessione. Dal 1993 in poi assistiamo ha una riflessione diversa della Chiesa nei confronti del fenomeno mafioso. Cosa accade, e vado a concludere, che cosa accade contestualmente nella mafia? Se ci dovessimo soffermare a quello che accade oggi. C'è un sacerdote che si chiama Nino Fasullo, che è un redentorista, che ha parlato della fase attuale come una fase di secolarizzazione in cui né la Chiesa ha bisogno della mafia, né la mafia ha bisogno della Chiesa. Quindi in questa fase, siccome c'è una fase di secolarizzazione, i due attori sociali si sono in qualche modo allontanati. Per me non è così. Sarebbe molto bello se fosse così. La secolarizzazione non esclude assolutamente un utilizzo con forme diverse della ritualità religiosa di cui ancora i mafiosi hanno bisogno. Se voi pensate al recentissimo funerale di Casa Monica, è che appunto nell'agosto del 2015 vi rendete conto di quanto sia ancora importante. Non è importante se è vera fede, se è vero, se è vera religione, quello che è importante è l'uso del rito, che è immediatamente riconducibile a quell'universo culturale. E quell'universo culturale, nonostante la cosiddetta secolarizzazione, è un universo culturale che fa parte della tradizione e che quindi è difficile poter sradicare. Il dato che però fa riflettere è che, nonostante i proclami, nonostante i decreti, nonostante le prese di posizioni molto forti che ci sono state, continui ad esserci una situazione di grande ambiguità. Volevo concludere leggendo e mettendo in relazione due aspetti. Il decreto di Monsignor Raspanti parla in maniera esplicita del fatto che vanno negate le esequie ai mafiosi che siano stati condannati con 3 gradi di giudizio. Quindi è un elemento che mette in relazione molto forte lo Stato e la Chiesa, dicendo: seppure Stato e Chiesa sono due soggetti diversi, la Chiesa comunque tiene in qualche modo conto della giustizia terrena. Tiene conto perché la Chiesa è all'interno dello Stato. E Monsignor Raspanti parla di del non accesso alle esequie pubbliche come una forma di tutela soprattutto per coloro che sono vivi, non una punizione per coloro che sono morti, perché coloro che sono morti, per chi crede, se la vedranno con Dio direttamente, ma è un monito per coloro che sono vivi, in maniera tale da farli riflettere ed eventualmente tornare nei propri passi. Leggevo l'altro giorno il documento invece della Conferenza Episcopale Calabra del giugno del 2015, nel quale a questo proposito si assume una posizione completamente, cioè sembra una sfumatura, ma è diversa. Leggo molto velocemente cosa scrivono i vescovi. La Chiesa non assume, dinanzi al mistero della morte, la Chiesa non assume alcun atteggiamento di giudizio, ma come è nella sua missione, affida nella preghiera ogni defunto alla misericordia di Dio, giudice giusto e misericordioso. Le esequie, infatti, non sono la celebrazione della vita del defunto, ma il suo affidamento alla misericordia del Padre Celeste. Mi pare che qui sia un po' diversa la posizione. Pertanto, anche nel caso di persone condannate per reati di mafia, se non c'è stato un loro precedente espresso rifiuto della celebrazione religiosa, la Chiesa concede anche ad essi il conforto delle esequie religiose, ma in forma semplice, senza segni di pomposità, di fiori, di canti, di musica e di commemorazioni. Allora, queste sono ancora le incertezze e le ambiguità dentro cui, come vi dicevo, la mafia poi è abilissima ad inserirsi per trovare legittimazione. E chiudo leggendovi che cosa ha risposto il sacerdote che ha celebrato le esequie di Casa Monica, chi gli diceva: ma perché hai concesso, perché hai reso possibile tutto ciò? Lui dice: molti mi hanno rimproverato di non avere bloccato il funerale di un boss che ne ha combinate più di che Bertoldo. Ma se era così fuori norma, perché mai era a piede libero? Hanno aspettato la sua morte sperando che lo arrestassero? Il parroco? Il mio dovere è distribuire la misericordia. Me lo insegna Papa Francesco. Sono un parroco e non un poliziotto. Ecco, io ritengo che finché non si farà chiarezza anche nei rapporti fra Stato e Chiesa, la mafia, che è abilissima, utilizzerà questo dissidio ai propri fini per trovare nuovi elementi e nuove forme di consenso sociale e di legittimazione.